Abbiamo nuova parasha, perciò nuovo entusiasmo, nuova carica. Ogni cosa che è nuovo porta nuova energia. E poi Beshallach parla appunto di quando finalmente gli ebrei escono liberi dall'Egitto. Ok, chi ha il testo può andare a pagina 220. Il primo passo dice: dopo che il faraone ebbe mandato via il popolo, Dio condusse quest'ultimo, cioè il popolo ebraico, attraverso la terra dei Pelishtim. Pur essendo vicina, poiché Dio aveva detto, due punti, perché assistendo a una guerra il popolo non si rammarichi e faccia ritorno in Egitto. Praticamente, gli ebrei escono dall'Egitto verso ovviamente Israele, sul Sinai a ricevere la Torah, eccetera. Perciò, che strada Dio fa fare agli ebrei? Quale strada li fa percorrere per arrivare in Israele? Non la strada più corta, la strada normale che avrebbe dovuto scegliere. Perché? Perché lì c'erano i Pelishtim, i Filistei. E questi Filistei erano un popolo di guerra. E Dio non ha voluto in questo momento di debolezza del popolo ebraico, perché comunque erano schiavi per centinaia di anni. Stavano uscendo in massa uomini, donne, bambini, anziani, tutti. Perciò l'ultima cosa che dovevano assistere era sicuramente una guerra. Perché assistendo a una guerra, il popolo si sarebbe rammaricato e avrebbe pensato di tornare in Egitto. Perciò se tu appena escono da un male, li fai vedere una guerra o assistere a una guerra, anche di altre persone, cosa fanno loro? Subito dicono: torniamocene in Egitto. Lì guerre non ce n'erano. Sì, eravamo schiavi, ma non c'erano guerre. Perciò Dio non li fa fare la strada regolare, la strada normale, per evitargli guerre. Ok? Leggiamo il commento 17. Attraverso la terra dei Pelishtim, o per la via principale della terra dei Pelishtim, che si estendeva lungo la costa del Mediterraneo, partendo dal confine dell'Egitto e terminando ad Asa, quello che oggi viene chiamato Gaza, in territorio filisteo. Questa era la via più semplice per lasciare l'Egitto, ma sarebbe stata anche la più facile per farvi ritorno. Perciò se gli ebrei appunto erano demoralizzati, vedevano la guerra, volevano scappare indietro in Egitto. E Dio non voleva che dopo tutto quello che sia stato fatto, e le piaghe e tutti i miracoli, non voleva che gli ebrei tornassero indietro. Dio voleva salvare gli ebrei e portarli in Israele. Infatti, i Pelishtim, popolo guerriero per secoli nemico di Israele, intendevano attaccare gli invasori ebrei. Perché, appunto, questi Pelishtim odiavano gli ebrei, tanto per cambiare, e li avrebbero attaccati. Hashem sapeva che in tal caso essi si sarebbero scoraggiati, gli ebrei, e avrebbero voluto fare ritorno in Egitto. Adesso c'è una parentesi che dice una cosa interessante. Allora, dice che non li ha fatti uscire pur essendo vicino, la strada più vicina. Vicino, in ebraico si dice karov, vicino. Ma karov vuol dire anche parente, vuol dire vicino di famiglia. Perciò vicino, vicino, ma anche parente. Allora, lui dice, non ha fatti uscire lì perché nonostante fosse una via strada vicina. Allora, la parentesi dice così, si noti che, secondo il Chiscuni, il termine Karov, da noi tradotto con vicina, insegna anche che il re dei Filistei era parente, perciò vicino al faraone, Perciò la stessa parola dà le due significati. Essendo lui parente del faraone, senza dubbio avrebbe attaccato gli ebrei. Per evitare, cosa ci vuole due, per fare due parenti che vadano d'accordo, cosa ci vuole? Ci vuole un nemico. Che due fratelli, due parenti vadano d'accordo, ci vuole una terza persona che sia il nemico. Ah, quando c'è un nemico, allora andiamo d'accordo. Magari questo re non andava d'accordo con il faraone, ma visto che si tratta di fare del male a qualcun altro, allora diventano amici. Per evitare che ciò accadesse, che appunto facesse una guerra contro gli ebrei, Hashem li condusse per una via più contorta, che circoscriveva il deserto del Sinai. Perciò una strada più lunga, non la strada normale, però per evitare tutto questo, che circoscriveva il deserto del Sinai, prima verso est e poi verso nord, in modo da entrare in Eretz Israel, nella terra di Israele, dalla sponda orientale dello Yarden. Ciò li avrebbe considerevolmente allontanati dall'Egitto. Perciò quella strada sì era la più lunga e non era la strada maestra, però li avrebbe allontanati dall'Egitto. E quindi sarebbe stato difficile, anche se non impossibile, farvi ritorno. Perciò se non ce l'ho proprio vicino, non vada a pensare di tornare in Egitto. Perciò allontanandoli dall'Egitto li fa allontanare anche mentalmente dal tornare. Si verificano in seguito casi in cui gli ebrei si sarebbero lamentati con Mosè e avrebbero desiderato far ritorno in Egitto, no? L'abbiamo visto nel deserto. Se ciò fosse stato facile, sicuramente avrebbero tentato. Nel deserto, no? Quando mancava il cibo, che c'era soltanto la manna, no? Diceva, ci manca questo, ci manca quell'altro, i vari cibi dell'Egitto. Vorremmo tornare in Egitto. Se l'Egitto fosse veramente vicino in quel momento lì, sarebbero veramente forse tornati. Perciò Dio, conoscendo la persona, conoscendo il popolo ebraico, eccetera, per evitare neanche il pensiero di tornare indietro, li allontana, fa la strada più lunga. Tuttavia, l'offensiva di Amalek, perché ricordiamoci, quando loro sono usciti, Amalek li ha attaccati anche. Cioè, Dio li ha fatti spostare per evitare di essere attaccati. Però Amalek sono venuti e li ha attaccati. Perciò l'offensiva di Amalek, che leggiamo nel capitolo 17, passo 8, nel deserto, non li spinse a tornare indietro, poiché gli Amaleciti non combatterono per difendere la loro terra, come avrebbero fatto i Filistei. Perciò era una guerra diversa di ideologia. I Filistei avrebbero fatto una guerra contro gli ebrei per salvaguardare il loro terreno. Magari gli ebrei vogliono venire a insidiarsi e prende il nostro terreno, allora facciamo una guerra per difendere la nostra terra. Questo non era il caso del popolo di Amalek, come mi ha spiegato l'altra volta, che Amalek vengono da lontano. Loro non sono venuti, cioè gli ebrei non erano nel territorio di Amalek, non sarebbero mai passati dalla loro terra. E Amalek è venuto da lontano per fare una guerra, soltanto con l'intento di fare la guerra al popolo ebraico. Perciò vediamo che i due intenti delle guerre erano totalmente diversi. I Filistei eventualmente per difendere la loro terra, e invece il popolo di Amalek semplicemente per fare una guerra di puro odio. Se così fosse stato, gli ebrei avrebbero affermato che l'unica terra sicura fosse l'Egitto. Ma Amalek, che era degno discendente di Esaù, attaccò gli ebrei spinto solamente dall'implacabile e radicato odio verso Jacob. Esaù aveva un odio viscerale con il fratello Jacob. Ma non soltanto Esaù e Giacobbe. Questo odio è stato poi tramandato ai suoi discendenti di Esaù. C'è scritto che è una halakha, è una legge che Amalek, che Esaù odia Giacobbe. Ripeto, non si limita soltanto a Esaù e Giacobbe, ma i discendenti di Esaù odiano sempre gli ebrei, c'è poco da fare. È una regola, una cosa che non puoi cambiare, una cosa viscerale. Anche se non ha nessun senso, è rimasto questo odio verso gli ebrei. Perciò, tornando al punto, ripetiamo, Amalek, degno discendente di Esaù, perché Amalek viene da Esaù, attaccò gli ebrei spinto solamente dall'implacabile e radicato odio verso Giacobbe. Perciò avrebbe continuato ad attaccare i figli di Israele anche se essi fossero tornati in Egitto. Il popolo di i Filistei, i Filistini, non interessava uccidere gli ebrei, interessava soltanto eventualmente difendere la propria terra, e ci sta, no? Non ti attacco, ma se tu passi nel mio territorio, io ti faccio una guerra perché mi voglio difendere i miei abitanti. Invece, Amalek, perciò, se loro fossero scappati in Egitto, gli ebrei, non li avrebbero rincorsi. Che mi interessa di rincorrerti. A me basta difendere la mia terra. Perciò se tu scappi via, basta, finito, problema risolto. Questi erano i Peristimi, i Filistei. Al contrario, Amalek, che non vengono a fare una guerra per un terreno, ma vengono da lontano a fare una guerra soltanto per odio, allora sì, dovunque fossero andati gli ebrei li avrebbero seguiti, anche in Egitto. Non ci interessa dove vai. A noi basta distruggervi, basta uccidervi. Inoltre, quando Amalek li attaccò, essi erano ormai in pieno deserto, troppo lontani per tornare sui loro passi, cioè in Egitto. Questa è la differenza tra le due guerre. Non, perché li ha fatti fare la strada lunga? Che non si rammarichi. Di rammarichi di che cosa? Di essere uscito dall'Egitto e consideri l'idea di ritornare. Ok, quello che abbiamo appena spiegato. Leggiamo prima di andare avanti, che siamo ancora in mezzo al commento, abbiamo ancora altri, ma c'è lì un box, parole di vita. Dice, pur essendo vicina, che le ha fatti fare quella strada, pur essendo vicina, Hashem non condusse il popolo ebraico per la via più semplice, perché i viaggi del popolo ebraico, sia verso la terra di Israele che verso la redenzione finale, quella che aspettiamo noi, non sono semplici per natura. La salvezza non è una cosa semplice, la salvezza è sempre un qualcosa che va guadagnata, sudata. Bisogna lottare per la salvezza. Perciò la salvezza dall'Egitto bisognava lottare. E anche la redenzione finale, quella che aspettiamo con Mashiach, è una cosa che non è semplice, ma bisogna lottare per riceverla. Quando la meta sembra essere vicina, si fa improvvisamente lontana. E quando sembra molto lontana, si fa di un tratto vicinissima. Bella questa frase. Dice, quando tu pensi di avere ormai vinto, ormai abbiamo combattuto di Yetzer Hara, sta arrivando la redenzione, quando pensi di essere arrivato, vedi che invece si allontana, la meta finale si allontana. Quando pensi che hai sottomesso il tuo istinto animalesco e magari ti adagi, no? Cosa succede? Si sveglia, perciò la meta si allontana. Invece, quando ti dai a volte, perdi la speranza, dice guarda, ormai la meta è così lontana, tac, In quel momento può venire la redenzione, può venire la salvezza, qualsiasi forma di salvezza sia. Molte volte, proprio quando noi ci disperiamo e alziamo le mani, non possiamo mai sapere. Proprio in quel momento può arrivare la redenzione piuttosto che la salvezza che aspettiamo. Cioè, non è mai prevedibile. Uno perde la speranza e non può mai sapere. L'indomani arriva la vittoria, la protezione, quello che lui sta aspettando. Continuiamo nella pagina accanto, siamo in mezzo al commento 221. Dio lì evita di passare dai Filistei perché pensando che appunto assistendo a una guerra, letteralmente vedendo una guerra, ad esempio quella tra Amalek e i Cananei. Non soltanto, attenzione, Dio non sta facendo soltanto evitare gli ebrei che vengano loro attaccati, ma neanche che vedano una guerra tra due altre nazioni, tra due popoli. Non vuole spaventarli in alcun modo. Perciò, quando dice che loro che non assistino neanche, che non vedano neanche una guerra, per esempio, la guerra tra Amalek e i Cananei, che viene raccontata nel Bamidbar. Secondo altre opinioni, si tratterebbe delle guerre che avrebbero portato all'insediamento in terra di Israele o dello scontro con gli Egizi. Se persino dopo aver percorso un itinerario contorto, gli ebrei avessero comunque voluto tornare indietro, a maggior ragione lo avrebbero fatto percorrendo una via diretta e semplice. Ok, perciò vediamo una serie di motivazioni per la quale gli hai fatto fare la strada diversa, benché più lunga, perché non vedano che non vengano né attaccati, non vedano neanche guerre tra due altri popoli. Ok, sempre di seguito nella nota.
Scusa, la cartina a pagina 276 è molto esplicativa. 176 ti
276.
fa vedere tutto il percorso.
276. Eccolo qua. Ok. Sì. Sì, chi ha il libro può andare a vedere a pagina 276 con calma tutto l'itinerario che hanno fatto. Grazie, grazie Vittorio. Ok, siamo arrivati. Siamo a pagina 221, il secondo titolino. Ebbe mandato via il popolo. Faccia ritorno in Egitto. Quale ebreo avrà? Allora, qua dice perché per evitare che gli ebrei tornassero in Egitto, no? Sta ancora commentando quello. Quale ebreo avrebbe mai desiderato tornare in Egitto dopo secoli di amara schiavitù, a cui erano stati sottoposti persino donne e bambini? Una domanda abbastanza lecita. Dio fa di tutto per evitare che loro tornino in Egitto. Ma la domanda è, ma chi vuole tornare in Egitto dopo tutta la schiavitù che hanno visto? Dopo quanti milioni di ebrei uccisi, bambini e così via? La Torah ci insegna quindi che molti erano usciti. Perciò la domanda è, perché mai tutta questa paura di Dio che loro tornino in Egitto quando l'Egitto gli ha offerto soltanto sofferenza e schiavitù, eccetera? Allora la risposta è, la Torah ci insegna quindi che molti erano usciti soltanto perché il faraone li aveva mandati via. Non tutti quelli che erano usciti erano totalmente convinti, non del tutto convinti che l'esodo avrebbe portato loro dei benefici. Sapevano infatti che dopo le 10 piaghe il faraone si sarebbe pentito e avrebbe lasciato che essi continuassero a vivere in Egitto. No. Speravano, non sapevano,
Speravano.
speravano, non mi tornava il senso. Speravano, infatti, che dopo le 10 piaghe di Faraone si sarebbe pentito e avrebbe lasciato che essi continuassero a vivere in Egitto, in pace e tranquillità. Perché quindi lasciare il paese più potente e prospero del mondo per affrontare impreparati il deserto e una terra sconosciuta, con tutti i pericoli che ciò avrebbe comportato. Giustissimo. Se tu sei una persona che non hai quella gran fede in Dio, in Mosè, non hai quella speranza del futuro, perché mai dovrei lasciare l'Egitto? C'ho tutto. Dopo l'Egitto devo andare nel deserto. E poi chissà in Israele che mi aspetta. Perciò, ripeto, chi non aveva fede, era molto lecito che non volesse uscire dall'Egitto. È meglio stare in Egitto che morire nel deserto.
Posso chiedere dire una cosa piccola,
Yes,
piccola, piccola?
presto.
Ma se è uscito soltanto il 20%, allora vuol dire che la maggior parte non aveva tanta fede.
Esatto.
Sono rimasta là,
Proprio
no?
così, proprio così. Queste persone sarebbero
Però gli
state.
altri erano morti nella nona piaga, se ricordo bene. Sì,
Giusto? Nel buio.
esatto. Quindi
Però.
alla fine.
Attenzione, qui c'è, attenzione, quelli che proprio non volevano uscire e che erano contro, che non credevano, non volevano redenzione, quelli sono morti, l'80%. Quelli che sta parlando qui, che sono poi usciti, erano quelli un po' così, cioè non erano contro, non erano contro l'idea di che Dio esiste, non erano contro Mosè. Però era un po' su due fronti, era quelli un po' non molto sicuri di questa cosa qua. Allora, queste persone sarebbero state quelle che ai primi ostacoli avrebbero facilmente voluto tornare indietro. Capisci la differenza? Quelli contro totalmente, quelli che non credevano e quelli un po' deboli di fede. Questa ultima spiegazione la dice il Rebbe. Ok, 18. Dio fece quindi deviare il popolo attraverso il deserto, verso il mare dei giunchi. I figli di Israele erano saliti, armati dal paese d'Egitto. 18, attraverso il deserto, verso il mare dei giunchi. Perciò loro non dovevano andare nel deserto, però li fa passare in deserto. O attraverso il deserto del mare dei giunchi. Si tratta molto probabilmente del Golfo di Suez. Che chiamiamo il mare dei giunchi, Yam Suf e il Suez, ma non tutti i commenti lo fanno corrispondere al Mar Rosso, anche se questa è la denominazione più comune del Yam Suf. Afferma, il Dat Mikra afferma tuttavia che ci sono pochi dubbi sul fatto che l'apertura del Mar Rosso sia avvenuta all'estremità settentrionale del Golfo di Suez. Allora, qui adesso il testo dice che ci sono degli approfondimenti a pagina 819, ma non andiamo a leggerli. Chi vuole può andare da solo a leggerlo perché poi non è cortissimo e poi sono cose tecniche, perciò si può semplicemente leggerlo da soli. Evitiamo di perdere tempo di quello che si può studiare da soli. Ok. Continuiamo sempre lì. Erano saliti armati, abbiamo appena letto, no? Che gli ebrei erano saliti, perciò usciti dall'Egitto, armati. E qua vediamo cosa vuol dire. Secondo Ramban, Nachmanide, era importante che gli ebrei uscissero dall'Egitto armati come un glorioso esercito, affinché il loro esodo non apparissi come una vergognosa fuga di schiavi. Quante volte abbiamo visto questo concetto che Dio vuole fare uscire gli ebrei a testa alta. Prima di tutto li fa uscire in pieno giorno e non di notte, non scappando ma uscendo. E qua dice un'altra cosa che Dio appunto vuole salvaguardare l'onore degli ebrei, che li fa uscire pieno armati. Perciò non come con vergogna, come dei schiavi che scappano, ma con un esercito ha delle armi. Il loro timore sarebbe stato quindi da attribuire alla debolezza psicologica dovuta a secoli di schiavitù, piuttosto che a una mancanza di mezzi per affrontare un conflitto armato. Perciò queste armi non era tanto per, ripetiamo il punto, il loro timore degli ebrei sarebbe stato quindi da attribuire più che altro a una debolezza psicologica. Queste armi a cosa servivano? Era psicologicamente per dare una sicurezza al popolo ebraico. Dopo anni di schiavitù, non possiamo mai immaginare uno schiavo come si sente. Uno schiavo è un oggetto, ne non nell'ebraismo, non uno schiavo nell'ebraismo, nella Torah, ma uno schiavo che era lì in Egitto era zero, meno di un umano. Perciò loro erano ancora psicologicamente turbati. Perciò non era tanto piuttosto che una mancanza di mezzi per affrontare un conflitto armato. Non era, ah, forse avremo qualcuno con cui combattere, abbiamo bisogno delle armi. Era semplicemente una, psicologicamente, una cosa, un regalo che Dio gli ha dato, un qualcosa oltre all'onore e uscire, ma anche per sentirsi a proprio agio dopo tutto quello che hanno passato in Egitto. Benché un popolo, appunto perché, che senso ha se loro sono guidati da Dio? Perché hanno bisogno di armi? Infatti non l'hanno mai usate, ma era soltanto una cosa psicologica. Infatti dice, benché un popolo sotto la diretta protezione di Hashem, non avrebbe bisogno di armi per difendersi. Gli ebrei in quel momento, secondo la Torah, ci si deve comportare in maniera consona alle leggi della natura. Se necessario, poi Hashem interviene con i miracoli. Bellissimo questo. Dice: perché avevano bisogno delle armi? Se Hashem mi sta accompagnando, mi sta facendo uscire, armi per che cosa? Allora dice: sì, le armi servono perché Dio vuole che noi viviamo in modo naturale, in un modo non con il pensiero Dio ci protegge, allora non abbiamo bisogno di armi. Dio ci protegge, sì, ma Dio vuole che comunque noi abbiamo la capacità di difenderci, perciò avere delle armi, e poi dice, noi dobbiamo comportarci in un modo naturale. Se poi Hashem interviene con i miracoli, questa è una cosa che Hashem fa, ma io non posso non avere delle armi o non avere un esercito perché ho fede in Dio. Non è un contrasto. Avere fede in Dio non va in contrasto ad avere un esercito. Perché è Dio che ti dice, vivi in un mondo fisico, devi vivere secondo le regole del mondo. Le regole del mondo sono avere un esercito, purtroppo. Avere delle armi, purtroppo, per difenderti. Le regole di Dio sono, hai fede in me, comunque devi prendere le medicine. Comunque devi curarti, comunque devi fare attenzione e non dire Dio mi salva e io non vado al di sopra, penso che tutta la vita sia un miracolo per me. No, Dio non vuole questo, assolutamente, Dio non vuole fare dei miracoli, vuole che noi conduciamo la nostra vita a priori, sto parlando, a priori in modo naturale. Vuol dire faccio un qualcosa? Non devo farla per metà naturale, per metà Dio farà un miracolo. No. Qualsiasi cosa tu fai, qualsiasi cosa, una casa, un lavoro, un viaggio, qualsiasi cosa sia quello che stiamo facendo, dobbiamo fare sempre ponderando, prendendo tutti i vari rischi, eccetera, eccetera, in un modo naturale. Che poi in mezzo possa sempre succedere un qualcosa che va storto. Questo è un altro discorso. E poi a quel punto io comincio a pregare e a sperare un miracolo in Dio. Ci sta, ma non a priori. Non so se rendo l'idea. Non che io non mi curo, Il dottore ha detto che devo fare una certa cura, non lo faccio perché credo in Dio che mi salvi. No, Dio non vuole questo. Curati e poi io anche eventualmente vengo a mandarti una guarigione. Perciò le armi dovevano avercele, anche se appunto Dio li proteggeva. Secondo il Midrash, il termine, oh, questo qua arriviamo a quello che ha detto Eliseva. Secondo il Midrash, il termine Hamushim, tradotto come armati, no? Deriva da Homesh, un quinto, e allude al fatto che solo un quinto degli ebrei, appunto come anche Vittorio ci ha detto, solo un quinto degli ebrei fosse uscito dall'Egitto. Perciò, quando dice Hamushim, vuol dire sia armati sia un quinto. Gli altri che non erano pronti ad adottare il nuovo stile di vita, confacendo al popolo di Hashem, perirono durante la piaga delle tenebre, affinché gli egizi non ne vedessero la morte. Perciò qui abbiamo risposto tutti e due, sia Vittorio che Eliseo.
Però posso chiedere,
Prego,
posso?
prego, prego.
Allora, se sul 100% di ebrei, no? Solo si viene detto, solo il 20% esce, una persona capisce che l'80% rimane dov'è. Mi spiego. Non che l'80% è morto. Allora, perché allora bisognerebbe dire il contrario, cioè, siccome l'80% della popolazione ebraica era morta durante la piaga delle tenebre, soltanto il 20% è uscito dall'Egitto. So che può sembrare una cosa un po' sottile, però se uno ascolta magari e non sa, dire e solo il 20% è uscito, tu non pensi automaticamente che il resto è morto,
Bensì,
bensì che ha voluto rimanere schiavo in Egitto. Mi spiego? No.
ma perché sono morti? La domanda. Perché?
No, qui c'è scritto sono morti, quindi perché non erano pronti ad adottare il nuovo stile di vita.
Quindi non volevano uscire.
Cioè, quindi
Non ho
sì, però.
capito la sua obiezione, non l'ho capita, scusi. Riceva.
Sì, però durante la piaga delle tenebre, no? Sapevano già, avevano già la certezza matematica che sarebbero usciti dall'Egitto gli ebrei, per cui l'80% viene ucciso da Hashem perché sapeva che questi non sarebbero voluti
Quelli che proprio
partire.
non volevano saperne, quelli sono morti. Ormai la nona piaga era un attimo prima di uscire. Tenebre era la nona piaga. Poi è arrivata la
No,
decima e poi
no,
sono uscite.
scusi che non ho tolto il video. Sì, no, no, è soltanto così una mia osservazione.
Anche perché qua dice che i Hamushim sono usciti. Hamushim abbiamo spiegato che vuol dire sia armati che il 20%, il quinto, un quinto. Allora forse
Sì,
anche
no,
può
allora.
voler dire che erano armati.
Allora, uno potrebbe dire dell'intera popolazione ebraica era rimasto soltanto il 20% perché gli altri 80, l'altro 80% era morto e quindi solo quelli uscirono dall'Egitto.
Ma
Perché
forse, dico forse, perché Dio non vuole scrivere una cosa di disdegno che 80% sono morti perché non credenti. Forse lo dice implicito dicendo soltanto una parte positiva. Non prendiamo in calcolo gli altri. Diciamo quelli bravi, il 20%, quelli che hanno creduto sono usciti e gli altri devi capire da solo. Cioè,
io, per
immagino che.
esempio, che sono ignorante fino adesso, credevo che l'80% non fosse uscito perché non volevano uscire. E adesso, dopo tanti anni che studio,
Ah, no.
scopro che
Non aveva capito che erano
invece
morti?
Io no. No, no. È questo che, vabbè, non è che io sono, no, forse sono l'unica al mondo che non ha capito, sicuramente, però magari uno che magari legge così può
Sì, diciamo
pensare
che
come me,
non è scritto in modo esplicito, ok, questo sì. Non è scritto in modo, forse, ripeto, perché Dio vuole comunque che non sia proprio risaputo di queste persone qua, forse. Allora, andiamo avanti. Secondo Midrash, il termine Hamushim, tradotto come armati, deriva da Chomesh, un quinto, e allude al fatto che solo un quinto degli ebrei fosse uscito dall'Egitto. Gli altri che non erano pronti ad adottare, abbiamo già detto, sì, questo stile di vita confacente al popolo Hashem, ma cosa abbiamo già detto? Scusatemi. Mi dite dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati?
Bisogna girare
Ah,
pagina.
qua, qua, qua. Bisogna girare pagina. Esattamente. Ok. Pagina 222, allora passo 19. Ok. Mosè prese con sé, prima di uscire dall'Egitto, le ossa di Giuseppe. Ricordiamoci, Giuseppe era ancora seppellito lì in Egitto. Seppellito, era nel mare, nel Nilo. Poiché questi, Giuseppe, aveva imposto il giuramento ai figli di Israele, prima di morire, dicendo: Dio si ricorderà di voi e allora farete salire le mie ossa da qui con voi. Allora, Giuseppe ormai sapeva che i figli di Israele sarebbero stati schiavi, eccetera, eccetera. Lui dice: verrà un giorno che Dio si ricorderà di voi e vi salverà. Per favore, cioè gli fa giurare che quando ciò avverrà dovranno prendere le sue ossa e portarlo con loro verso l'Israele. 19. 19. Mosè prese con sé le ossa di Yosef. Benché volesse essere seppellito in Eretz Israel, Yosef non poté chiedere ai suoi figli né ai suoi fratelli che lo facessero all'epoca, appena è morto, perché il faraone non avrebbe permesso. Cioè lui non poteva chiedere immediatamente: quando morirò, portatemi subito in Israele, come Giacobbe ha fatto, come papà ha fatto, perché non gli avrebbero permesso di farlo. Si accontentò quindi di essere trasportato in Eretz Israel dopo l'esodo. Giacobbe invece, il papà, aveva potuto richiederlo, poteva esigere di essere seppellito in Israele. Perché? Poiché il figlio Yosef, in qualità di viceré, aveva il potere di realizzare tale desiderio. Perciò Giacobbe, finché Giuseppe era vivo, poteva chiedere, perché sapeva che lui. Ma Giuseppe, ormai non c'era nessun altro. Una volta morto lui, non c'era nessuno a corte o quant'altro. Cioè non poteva richiedere un qualcosa che non poteva essere fatto, se non che quando appunto sarebbero usciti. Fu Mosè a prendere le ossa di Yosef, poiché, in quanto guida del popolo, ricadeva su di lui l'obbligo di realizzare la volontà del patriarca. Perciò questo giuramento era stato tramandato di generazione in generazione, perciò sapevano che Giuseppe era lì in terra d'Egitto e voleva essere portato in Israele. Chi deve farlo? Mosè, perché Mosè era il responsabile, era il leader. Mosè cercò l'ubicazione della bara di Yosef per 3 giorni, ma la sua ricerca fu vana. Incontrò infine Serach. Serach era la figlia di Asher, perciò era la nipote. Asher era il fratello Giuseppe. Questa era la nipote di Giuseppe, nel senso figlia del fratello. Perciò era vecchissima, perché lei era ancora viva. Una donna molto anziana, ricordava gli avvenimenti accaduti all'epoca di Giuseppe. Cioè, questa era la nipote di Giuseppe che dice: io so dove zio è sepolto. La donna condusse Mosè in un determinato punto presso il Nilo e, indicando il fiume, gli rivelò che i maghi di Faraone avevano posto le spoglie di Giuseppe in una bara di metallo, successivamente gettata nel Nilo. Perché lo scopo era quello di trattenere gli ebrei in Egitto per sempre. Questo è quello che i maghi del Faraone volevano. Perché mai? Avevano detto al Faraone: gli ebrei hanno giurato a Giuseppe di seppellirlo in Israele. Se nascondiamo la bara, non riusciranno a trovarla e non potranno mai partire. Ci amavano così tanto che volevano che restassimo lì. Inoltre, gli astrologi, questa è una spiegazione, la seconda spiegazione è che gli astrologi credevano che appunto le spoglie di Giuseppe sarebbero state fonte di benedizione per le acque del Nilo. Loro vedevano che sapevano che Giuseppe era un tzaddik, perciò tenere le sue ossa nel Nilo portava benedizione al Nilo. Perciò, e il Nilo era la fonte primaria di sostentamento per l'Egitto, no? In riva al fiume, Mosè chiamò: Yosef, Yosef, è giunto il momento che Dio attui la sua promessa di liberare i figli di Israele e realizzare quanto ti abbiamo promesso. Perciò Dio ci sta salvando e noi abbiamo promesso come figli di portarti con noi. Perciò dice Mosè: se emergi, prenderemo la tua bara, altrimenti ci riterremo assolti dal nostro voto. Cioè, Mosè non poteva andare a fare sub, buttarsi in acqua e cercare. In qualche modo doveva trovare questa bara. Mosè lanciò quindi nel Nilo una lastra. L'abbiamo già detto questo pezzo qua in un'altra parasha, che Mosè lancia quindi nel Nilo una lastra di metallo con inciso il nome divino. O, secondo un'altra storia, che c'era scritto il nome Alé Shor, che era praticamente Shor è il toro, che era il simbolo di Giuseppe. Sali toro, che tra l'altro poi questo è stato rubato, è stato buttato nel fuoco e ha fatto sì che il vitello d'oro, qualcuno aveva preso questa targhetta e quando gli ebrei avevano fuso l'oro, l'ha buttata nell'oro fuso ed è lì che è venuto fuori il vitello d'oro. Perché? Questa storia qua. Perciò Mosè lanciò quindi il nome divino e la bara emerse immediatamente. Ovviamente era un miracolo che la bara si trovasse e emergesse perché loro appunto potessero portarlo fuori. Narrandoci della nascita di Giuseppe, la Torah insegna: oh, quando la Torah, andiamo un attimo indietro nel pensiero, quando nasce Giuseppe, sua mamma, perché lo ha chiamato Giuseppe? Yosef. La Torah insegna che lo chiamò appunto Yosef, dicendo, perché Yosef vuol dire aggiungere, Lehosif. Lehosif vuol dire aggiungere. Yosef è un derivato di aggiungere. Hashem mi ha dato un altro figlio. Sua mamma, Rachel, sua mamma Rachel, lo chiamò Yosef dicendo che Hashem mi dia un altro figlio, mi aggiunga un altro figlio. Allora, Rachel era indietro, non riusciva ad avere figli, e Lea invece ne faceva uno dopo l'altro. Rachel finalmente rimane incinta. E nasce Giuseppe. E quando nasce il bambino Giuseppe, lei pensa già al prossimo figlio, che mi dia Dio un altro figlio ancora. Perciò aggiungere Yosef vuol dire aggiungere. Perciò lei quando ha avuto Yosef ha già dato il nome a Yosef con preghiera a Dio, con richiesta a Dio di dargli ancora un altro figlio. Ok? Il termine ebraico acher vuol dire un altro, che mi dia un altro figlio, a livello esoterico, perciò semplicistico, lei dice che Dio mi dia un altro figlio. Ok, altro vuol dire acher. Benissimo. Ma la parola acher, ovvero un altro, a livello esoterico, si riferisce anche a ciò che è profano, cioè ciò che non è qualcos'altro che non sia divinità. Come Sitra Achra, dottor Messina. Sitra Achra, che cos'è? Un qualcosa, una parte, un'altra parte.
Lato, sì.
Un altro lato, vuol dire quale? Quello non divino. Perciò la parola Acher, che vuol dire altro, qualcos'altro di non prettamente divino. Perciò altro vuol dire qualcosa di profano, non divino. Perciò qua, però vuol dire anche qualcos'altro. Perciò qua dice semplicistico vuol dire un altro figlio, ma altro nel punto di vista esoterico si riferisce anche a ciò che è profano. Perciò il male è spesso denominato, ecco qua lo dice, l'altra parte, Sitra Achra, Tzad Acher, nel Tania viene riportato per esempio. In questa linea il versetto ci suggerisce che Yosef, Giuseppe, deteneva il potere di trasformare l'altro in figlio, un gioco di parole che in ebraico si può capire facilmente. Ma se cerchiamo di capirlo, Giuseppe vuol dire aggiungere, portare un altro, e Acher vuol dire contrario. La parte perciò dice che Giuseppe deteneva il potere di trasformare l'altro, tra virgolette, cioè ciò che è profano, in un figlio, ossia il potere spirituale di rendere osservante un ebreo che è assimilato. Anche se non capiamo esattamente
Ramiki.
un secondo, anche se non capiamo esattamente in tutto il passaggio, perché in ebraico è più facile capirlo, ma in italiano magari di meno. La frase finale è questa, che Giuseppe aveva la capacità di avvicinare un ebreo che era magari un po' assimilato e di farlo avvicinare a Dio. Prego, David.
Ah no,
Ma
scusa.
Acher, no? Era anche
Sì,
Acher,
sì, sì,
tutti, ma non Acher.
sì. Sì. Ma non confondiamo le acque. E diceva, dica, e diceva, dica. E diceva.
No, ci sono. Volevo dire che il fatto appunto che Yosef vuol dire aggiungere, legato al termine acher che vuol dire altro, nel momento in cui trasforma l'altro in un figlio, vuol dire che aggiunge.
Sì. Egli era unico fra i patriarchi, Giuseppe, per la sua facoltà, perché proprio lui? Perché lui era l'unico tra i fratelli che aveva la facoltà di vivere nel mondo secolare, rimanendo tuttavia un ebreo devoto. Lui era a capo dell'Egitto, non era come i fratelli che erano dei pastori lontani dalla metropoli, sulla montagna, lontani da tutto. No, lui viveva proprio. Era dentro, viveva in un modo secolare, in un mondo secolare, però tuttavia era un ebreo devoto, era un tzaddik, facoltà che poi trasmise ai suoi figli. Si può quindi capire, saltiamo un secondo il coso, finiamo al 223, perché si può quindi capire, perciò qua dice il nome. L'essenza già del nome di Giuseppe era di aggiungere un figlio. Quale figlio? Quel figlio che è lontano dall'ebraismo, lui era capace di riportare indietro. Perché? Perché lui stesso aveva vissuto in una realtà non come i suoi fratelli che erano in Israele col papà, e tutti si radunavano, avevano tutto. No, lui era cresciuto da 17 anni in poi, e i suoi figli ancora di più di lui, nati in Egitto. Ma lui tutto il tempo era in Egitto e viveva in un posto secolare, però lui era un tzaddik. Uno può dire, vabbè, tanti anni lontano da casa e doveva dirigere l'Egitto, e possono capire che lui magari era caduto. No, nonostante tutto, lui non era, era rimasto un tzaddik. Perciò proprio lui che vissuto, chi, intendiamoci, chi è vissuto in una certa difficoltà riesce a aiutare qualcuno che ha quella difficoltà. Giuseppe, che ha vissuto la realtà di vivere in un paese depravato come l'Egitto e rimanere comunque tzaddik, lui può aiutare quegli ebrei che sono inciampati in questa depravazione dell'Egitto, che può essere anche oggi, non c'entra l'Egitto dell'epoca. Perciò chi sa la difficoltà riesce ad aiutare, riesce a capire qualcuno che passa quella cosa. Difficilmente tu puoi prendere un super ortodosso di Gerusalemme o di Bene Brak e fargli capire le difficoltà di un ebreo che vive in diaspora, magari in una città dove non c'è neanche una sinagoga. Okay. Lui vive in un altro mondo, lui non può capire le difficoltà, le prove che un ebreo da solo in una cittadina passa, non lo concepisce. Lui è nato e cresciuto che dove si gira c'è tutto di Torah e di Mitzvot, perciò non potrà mai lui aiutare magari un ebreo o capirlo perlomeno, un ebreo diciamo assimilato, lontano dalla Torah. Invece noi che siamo nati in diaspora e che conosciamo la realtà della diaspora, noi riusciamo a capire invece tutti, perché siamo noi, ognuno di noi è in primis l'ha toccato, l'ha vissuto. Perciò Giuseppe, più dei suoi fratelli, aveva questa facoltà di capire e di poter eventualmente riportare un ebreo alle sue origini. Si può quindi capire come mai la Torah lo menzioni proprio in questo punto. Hashem ora avrebbe fatto percorrere agli ebrei una vita contorta, disseminata di prove e ostacoli. Sarebbe stato quindi di enorme importanza, adesso più che mai c'è bisogno di Giuseppe, sarebbe stato quindi di enorme importanza che proprio in questo momento Mosè prendesse le spoglie di Yosef. Il popolo ebraico aveva così potuto superare tutte le difficoltà grazie al potere che Yosef gli aveva lasciato in eredità. Perciò proprio Yosef, che ha la capacità di avvicinare anche l'ebreo più lontano a Dio, per il modo come lui è cresciuto nell'Egitto, adesso più che mai che stiamo uscendo dall'Egitto, Mosè capisce più, oltre alla promessa, ma più che mai c'era bisogno di questa entità, delle spoglie di Giuseppe, perché era lui l'esempio, l'emblema di colui che riesce a rimanere tzaddik pur essendo vissuto da solo nell'Egitto. Adesso che gli ebrei stanno per uscire dall'Egitto e comunque andranno incontro a difficoltà, guerre, questo, quest'altro, come abbiamo visto, vitello d'oro, idolatria, tutto quello che abbiamo visto, più che mai Yosef con il suo con la sua storia, diciamo, con la sua capacità spirituale, in questo momento era bisogno, era necessario per gli ebrei. È abbastanza chiaro? Ok. Finiamo, sempre di seguito. Aveva imposto il giuramento. Questo è quello che di nuovo Rebbe dice di Kutesi Hot. Questo ultimo concetto è la spiegazione del Rebbe. C'è poco da dire. Il Rebbe ha delle spiegazioni, a volte sono veramente roba spaziale. C'è questa qui di Giuseppe, che lui è capace di prendere un acher e di portarlo da Dio, e in questo momento proprio veramente certe volte Rebbe c'ha delle cose geniali che tira fuori basta, tutto lì. Aveva imposto un giuramento, la traduzione non letterale si propone di rendere quanto più fedelmente il senso della ripetizione del verbo ashbea ishbia. Allora, quando diciamo che Giuseppe aveva fatto giurare ai suoi figli, ai figli di Israele, di portarlo fuori dall'Egitto, no? Dice due volte che lui fece giurare, usa due volte il verbo ashbea ishbia. Molte volte nella Torah vediamo questo doppio linguaggio in un verbo. È un rafforzativo, come si dice in italiano. Ripetere due volte il verbo, molte volte appunto è per rafforzare quel verbo. Ma oltre a essere un rafforzativo, la parola ashbia, che vuol dire fare giurare, Rashi spiega che la forma del verbo indica che Yosef aveva fatto giurare ai fratelli di far giurare a loro volta i figli, perciò c'è un doppio giuramento, perché Giuseppe è morto per primo, ha fatto giurare i suoi fratelli che a loro volta, prima di morire, facciano giurare ai loro figli o comunque alle generazioni future. Ashbea ishbia vuol dire doppio giuramento, giurare di fare giurare. In base a questo commento, dicendo con voi, Giuseppe stava rivolgendosi ai fratelli. Anche le loro spoglie sarebbero infatti state trasferite in terra di Israele. Perciò non soltanto Yosef, ma anche i suoi fratelli. Mi dite allora, please.
19:31.
Abbiamo finito 19, abbiamo finito 19, io direi sì, perché poi diventa lungo. Dai, facciamo 20, dai. Abbiamo fatto 19, facciamo 20. Il 20 dice così: partirono, perciò ritrovato le ossa di Yosef, partirono da Sukkot, che è il nome di una località, e si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. 20. Etam, all'estremità del deserto, ossia al confine fra l'Egitto abitato e il deserto. Vediamo che dopo aver attraversato il mare dei giunchi, gli ebrei si trovarono di nuovo a Etam, in base all'opinione secondo la quale il mare dei giunchi corrisponderebbe al golfo di Suez, e Tam si troverebbe a nord-est appunto del golfo. Ah, avevamo ancora in sospeso il box giù in basso, pagina 222, tanto in breve. Quando parla di armati, erano saliti armati, solo quando si è armati spiritualmente contro lo Yetzer Hara, l'inclinazione al male, allora si può salire, innalzarsi al di sopra di ciò che è terreno. Perciò armati vuol dire anche armati spiritualmente. Poi dice: le spoglie di Yosef erano le loro vere armi. Infatti, il merito di uno tzaddik, che è addirittura più forte dopo la sua scomparsa, difende e protegge il popolo. Perché lo tzaddik è ancora più forte dopo che non è più in vita? Perché, come ogni persona, in realtà, quando una persona muore, non ha più i limiti di un corpo fisico. Perciò un tzaddik, specialmente dopo la sua scomparsa, è ancora più, paradossalmente, ancora più vicino al suo popolo, perché non ha più i limiti di un corpo fisico, perciò la sua aura, la sua anima, la sua luce è ancora più vicina al popolo e li difende e li protegge. Ultimo, Mosè prese con sé le ossa di Yosef come insegnano i saggi nei Pirkei Avot, lasciando questo mondo non portiamo con noi né oneri né preziosi, ma solo mitzvot e buone azioni. Perciò ciò che portiamo con noi anche di là è il risultato delle preghiere, delle mitzvot che noi facciamo. Mentre il popolo ebraico era impegnato a raccogliere i tesori egizi in riva al mare, vi ricordate, abbiamo spiegato che appunto quando loro, gli egiziani, sono venuti a riprendersi gli ebrei, era loro usanza, non ho mai capito il perché, che ogni volta che andavano in guerra portavano tutto il loro bottino, tutte le loro ricchezze. Allora, quando loro sono morti nel Nilo, tutte le loro ricchezze sono cadute nel Nilo e gli ebrei hanno raccolto. Perciò dice, mentre il popolo ebraico era impegnato a raccogliere tesori egizi in riva al mare, Mosè invece portava con sé nel mondo a venire il merito della mitzvah, della cura delle spoglie di Yosef. Perciò loro portavano, si arricchivano di gioielli, e Yosef invece si era arricchito del merito di aver preoccupato, di essersi preoccupato di Giuseppe all'ultimo istante. Perciò c'è ricchezza materiale e ovviamente c'è anche ricchezza spirituale. Ok, prego, a voi.
Bravo.
Vittorio, si dice, ok, David, prego.
Ah, ecco. No, io volevo solo specificare che gli egiziani portavano tutte le ricchezze in guerra con loro per un motivo molto semplice, ovvero siccome tutti gli uomini, tutti i soldati andavano in guerra, si portavano le ricchezze così non c'era il rischio che un altro popolo gli andasse a prendere le loro ricchezze mentre erano sguarnite dall'esercito. Erano furbi.
Ha molto senso quello che dici, ok. Oppure che le mogli non fregassero loro
Vabbè,
gente.
anche le mogli. E via come le carte di credito e via al centro commerciale egiziano a fare follie.
Giusto, giusto. Però sì, tu hai ragione, ha senso quello che dici, ma d'altra parte, se tu vai in guerra,
Sì.
50% vinci, 50% perdi. Perciò al
Sì.
50% perdevi anche lì
Al
il tuo.
50% sì, però diciamo che loro, siccome erano molto forti ed erano praticamente la potenza dell'epoca, perché poi ci sono stati i persiani,
Giusto.
era una potenza mondiale, non è che erano
Non avevano paura di
49
perdere.
livelli di impurità, però era una potenza mondiale.
Non era
Giusto.
50% 50, forse 90-10.
Sì, esatto.
Ok.
Poi
Allora ha molto senso, ha molto senso. Grazie,
le
grazie.
mogli, quelle ancora peggio.
Ok. Non tocchiamo le mogli che poi.
Però
Basta.
potevo fare una domanda anch'io?
Prego, 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 prego.
Allora, invece i fratelli di Yosef, dove sono stati sepolti?
Bella domanda. Bella domanda. Non lo so.
Perché se sono in Egitto sarebbero stati anche un culto per molti ebrei
No,
che...
no, 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 qua dice
No.
che se ha sentito, abbiamo detto che quando Yosef esce, anche i corpi dei fratelli sono usciti con lui. Qua lo dice.
Ah, ecco.
Nel commento, pagina 223, dove dice aveva imposto il giuramento, lì dice che anche le loro spoglie dei fratelli sarebbero infatti state trasferite in terra di Israele.
Allora sì, praticamente sono tutti in Israele, ecco.
Sì.
Ok.
Ok.
Grazie.
Vittorio, vuole dire qualcosa?
Sì, questa forza spirituale, energetica, quasi fisica del trasporto delle spoglie di Yosef ha veramente una forza su chi è uscito dall'Egitto, che è straordinaria, veramente. Cioè, è proprio, si sente un'emozione, una forza, un'energia, ecco, che li
Giuseppe con
accompagna.
noi, sì.
Esatto. Bello,
In
bello.
verità, adesso che dici questo, avevamo studiato all'epoca, quando siamo arrivati a questo punto, quando Giacobbe muore, il papà, lui chiama Giuseppe e gli fa giurare che quando lui morirà, era in prossimità di morire ormai, di portarlo subito in Israele e di non rimanere un attimo in più in Egitto. E lì abbiamo studiato, il Rebbe spiega la differenza tra l'ideologia di Giuseppe e l'ideologia di Giacobbe. Giacobbe dice: io non voglio rimanere un attimo in più del dovuto in Egitto. Da morto, almeno lasciatemi andare via da un posto così impuro, depravato che era l'Egitto. Giuseppe invece voleva rimanere sepolto in Egitto tutto il tempo che gli ebrei erano in Egitto, però quando uscite portatemi con voi. Perciò uno vuole rimanere con gli ebrei, l'altro vuole andare via prima. Sembrerebbe che Giacobbe sia un po' egoista. Portatemi subito via, non voglio stare qua. E invece Giuseppe vuole stare col popolo per rafforzarli, per stare con loro, e comunque anche da morto un tzaddik è di auspicio e di benedizione per gli ebrei. Se non che facevano un gioco di squadra. Giacobbe, quando dice voglio uscire immediatamente, non era per egoismo, non voglio rimanere in un posto impuro. Giacobbe dice, c'è un modo di dire nella Gemara, nel Talmud, che dice Ein kavush matir tasmo. Uno che è incatenato, legato, non può slegare se stesso. Uno che è immanettato non può togliersi le manette da solo, deve venire qualcuno da fuori a togliergli le manette. In questo momento il Galut non era ancora cominciato. Quando Giacobbe era vivo, non c'era ancora la schiavitù. Perciò lui non era ancora sotto la schiavitù. Ha detto: io esco dall'Egitto e sto in Israele. Dall'Israele io potrò in un modo spirituale poter pregare per gli ebrei che sono sotto la schiavitù, ma io non sono sotto schiavitù. Da fuori ho un qualcosa che posso pregare per loro che sono schiavi. Giuseppe dice: io voglio essere con loro sotto. Vuol dire, da una parte Giuseppe dava una speranza, dava forza e benedizione da dentro. E d'altra parte Giuseppe da fuori, perciò ognuno dava, dava un contributo agli ebrei, chi da fuori, chi da dentro, per appunto aiutare gli ebrei a poter uscire. Queste erano le due iniziative, le due pensieri di Giuseppe e di Giacobbe. Giuseppe voleva stare lì perché lui era già cresciuto, diciamo, era stato grande in Egitto, perciò non aveva paura dell'Egitto, ma voleva stare appunto con gli ebrei. E lui diceva: per poter salvarvi, io sono al di sopra della schiavitù. Giacobbe non è mai stato schiavo, neanche in Egitto nel momento della schiavitù, perciò lui era al di sopra. Perciò soltanto chi è al di sopra può aiutare chi è appunto incatenato. Qualcun altro?
Ma mi ha colpito questo termine Hamushim, perché la frase avrebbe quasi lo stesso significato se invece di dire Ve Hamushim avesse detto Ve Alu Bnei Israel Meretz Mitzrayim. Sembrerebbe quasi una parola in più. Però sono andato a vedere un po' cosa dice Onkelos e fa tutto un discorso che adesso proprio. Ma è interessante come Rav Hirsch, nel suo commento, traduce, riportando proprio questo passo, la parola, il verbo hamash, prepararsi in ordine di esercitare un potere. Quindi mi armo perché, per fare un potere, no? Però lo mette genericamente, dice prepararsi. Poi dice che 5 è il numero necessario per le necessità, e cita Osea 47,2. Ma allora, facendo un gioco un po' così, di fantasia se vogliamo, allora esco per prepararmi a gestire un potere, Armato, non armato, ma di che potere parliamo? Militare, sto facendo una parata per non sembrare uno schiavo, o c'è qualcos'altro sotto? Dove sto andando? Sto andando verso Arsinai, ma c'è il Humash sotto. Il potere che io sto andando a cercare è quello di andare a creare il Humash, cioè i cinque libri della Torah. Mi viene in mente
Wow.
questo. Cioè, qual è
Bello.
il potere che mi preparo a esercitare, no? Ecco. Ci potrebbe essere questo
Bello,
link, magari di
bello,
fantasia, insomma, ma
bello. No,
sotto
bellissimo.
sotto
Ha molto
Ravirsch è
senso.
molto, 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 molto bello in certi punti, in certi altri è un po' strano, ma in certi punti è
Bello,
interessante,
bello,
insomma.
bello. Grazie, grazie, grazie.